va dalla retina fino alla corteccia visiva, e poi vedremo, inizieremo a vedere come è strutturata e come funziona la corteccia visiva. Allora, in questo magnifico disegno sono rappresentati due occhi, le due retine, e sapete cos'è questo? Il naso. Beh. Allora, le retine le potete suddividere in maniera diversa. Vengono di solito rappresentate come dei cerchi, anche se non sono dei cerchi in realtà. Ma sapete che una sfera, una semisfera, non si può rappresentare su un piano. Sono però rappresentate visualmente come dei cerchi, con una serie di zone concentriche, la cui più centrale rappresenta la fovea, e poi ci sono le zone periferiche. L'altro modo di suddividere la retina è quello di dividerla secondo un meridiano o sul piano equatoriale, e quindi di dividerla in quadranti. La suddivisione che ci interessa di più è quella che divide la retina in senso verticale in due metà, in due emiretine, che chiamiamo nasale, quella che sta dalla parte del naso, e temporale, quella che sta verso l'osso temporale, cioè verso l'esterno. È chiaro? Le due emiretine che guardano verso il naso le chiamiamo emiretine nasali, le due emiretine che guardano verso l'esterno le chiamiamo temporali. Vedremo che questa suddivisione ha una sua importanza per come si distribuisce il campo visivo sulle due retine, che si proietta sulle due retine, e per come è organizzata la via . Allora, abbiamo detto ieri che noi abbiamo una visione frontale, e quindi che i nostri due occhi vedono effettivamente la stessa scena. In effetti, la gran parte del nostro campo visivo, come vedete, è binoculare, cioè è vista ugualmente. Ci sono due regioni all'estremo del campo visivo che sono monoculari, cioè si proiettano esclusivamente sull'emiretina nasale dello stesso lato e non sulla retina del lato opposto, perché c'è il naso in mezzo. Vedete? Quindi le due regioni periferiche, all'estrema sinistra e all'estrema destra, sono viste soltanto dall'occhio dello stesso lato, dall'occhio bilaterale. Sono le uniche regioni monoculari. Va detto però che sulla base di quello che vi ho detto ieri, cioè il fatto che noi abbiamo una visione che è prettamente foveale, queste regioni laterali sono molto laterali e hanno un'importanza relativa, piccola, nella nostra esperienza. Chiaro? Allora, se consideriamo la regione binoculare del campo visivo, quindi si proietta sulle due retine, e è importante dire che si proietta in maniera omologa sulle due retine. Quello che abbiamo già introdotto ieri, questo concetto, per la fusione dell'immagine, cioè per avere una percezione di un'immagine unica, pur raccogliendo informazioni sensoriali attraverso due organi di senso, due occhi, è necessario che punto per punto la scena visiva si proietti sulla retina in regioni, in punti corrispondenti. Chiaro questo? Allora, come si proietta e come è strutturato il campo visivo? Essenzialmente possiamo dividere il campo visivo in due metà, che lì sono indicate in blu e rosso, l'emicampo visivo di sinistra e l'emicampo visivo di destra, quello blu e quello rosso. Allora, diciamo subito una cosa importante. Ogni occhio vede tutto il campo visivo, ad eccezione della piccola porzione monoculare. che evita la morte solo. Non consideriamo questa, consideriamo semplicemente la parte binoculare del campo visivo, e allora vedremo che ogni occhio vede tutto il campo visivo. Quindi l'intero campo visivo si proietta in ogni occhio sulle due emiretine, e quindi ogni emiretina, ogni metà retina vede metà del campo visivo. Siamo qua. Quindi la parte blu del campo visivo, cioè l'emicampo di sinistra, si proietta sull'emiretina nasale dello stesso lato e sull'emiretina temporale del lato opposto. Viceversa, la parte rossa del campo visivo, cioè il campo destro, si proietta sull'emiretina nasale dello stesso lato, cioè di destra, e sull'emiretina temporale del lato opposto, cioè di sinistra. Chiaro? Ci siamo?
Allora, la parte blu del campo visivo, che è la parte sinistra, la metà sinistra del campo visivo, si proietta e vista dall'emiretina nasale dell'occhio sinistro, cioè dello stesso lato, e dall'emiretina temporale dell'occhio opposto. Viceversa, la parte rossa andrà sull'emiretina nasale di destra e sull'emiretina temporale di sinistra. Ok? In altri termini, l'emiretina nasale vede sempre la parte ipsilaterale del campo visivo, l'emiretina temporale vede la parte contralaterale del campo visivo. Chiaro?
Allora, abbiamo detto che gli assoni delle cellule ganglionari che vengono dalle diverse regioni della retina convergono nel nervo ottico, quindi il nervo ottico contiene tutti gli assoni delle cellule ganglionari, che provengono da tutta la retina, sia quelli dell'emiretina nasale, blu in questo caso, quelli dell'emiretina temporale. Il nervo ottico corre verso il cervello, esce dall'orbita, entra nella cavità cranica e qui incontra l'altro nervo ottico. I due nervi ottici si uniscono in una regione che si chiama chiasma ottico, nel quale avviene, come dire, uno scambio di assoni. Allora, che cosa succede? Succede che gli assoni delle emiretine temporali proseguono sullo stesso lato, quelli rossi qui dal lato di sinistra e quelli blu qui dal lato di destra, proseguono sullo stesso lato, mentre gli assoni che provengono dalle emiretine nasali incrociano, cioè passano dal lato opposto. Quelli blu qui a sinistra, quelli rossi qui a destra. Chiaro? Gli assoni che provengono dalle emiretine temporali restano sullo stesso lato, gli assoni che provengono dalle emiretine nasali incrociano. Chiaro?
Questo è il nome della zona.
Si chiama chiasma ottico. Al di là del chiasma ottico, siamo ormai nel diencefalo, questo è uno dei due nervi cranici che non originano dal tronco encefalico, ma va direttamente al talamo. Abbiamo un tratto di sostanza bianca che si chiama tratto ottico e che termina nel talamo, nel nucleo geniculato laterale. Il tratto ottico contiene fibre provenienti da tutti e due gli occhi, dall'emiretina nasale dello stesso lato e dall'emiretina temporale del lato opposto. Il tratto ottico, questo o questo, contiene fibre che provengono dall'emiretina nasale dello stesso lato o dall'emiretina temporale del lato opposto. No, scusate, sbagliato. Dall'emiretina temporale dello stesso lato, dall'emiretina nasale del lato opposto. Allora, qual è la logica di tutto questo?
Eh? Ma perché c'è questo strano incrociamento? Perché metà delle fibre incrociano e metà delle fibre restano nello stesso lato? Che senso ha questo? No, ma parte per dare una visione uguale, perché le fibre dell'emiretina nasale di un lato vanno con le fibre dell'emiretina temporale dell'altro? Sposando in comune.
Ma
cioè, come vi ho detto per il seguito, dove metà del corpo di sinistra era mappata nel sistema visivo, metà dell'universo, metà del campo visivo di destra è mappata nell'emisfero di sinistra, e viceversa la metà del campo visivo di sinistra è mappata nell'emisfero di destra. Chiaro? Quindi incrociamento del sistema visivo nel chiasma ottico deriva dalla necessità di mandare tutte le informazioni relative a una metà del mondo a un emisfero e tutte le informazioni relative all'altra metà all'altro emisfero. Chiaro? Cioè è una conseguenza del fatto che i due occhi vedono la stessa cosa. E quindi per elaborare le informazioni, per fondere queste immagini ricevute dai due occhi, è necessario inviare le informazioni relative alla stessa metà del campo visivo verso lo stesso emisfero. Chiaro? Allora, se avete capito, ditemi com'è l'incrociamento in un cavallo. Come non c'è? Vuol dire non c'è?
C'è un unico incrociamento da parte destra all'emisfero sinistro.
Incrociano tutte le fibre. Chiaro? Gli animali che hanno visione laterale, tutte le fibre, è il contrario, diceva lei, ma è corretto il suo ragionamento. Tutte le fibre dell'occhio destro vanno all'emisfero sinistro e viceversa. Quanto più la visione laterale, tanto maggiore il numero di fibre che incrociano.
Dalla parte monoculare?
Dalla
parte monoculare?
Per la parte monoculare incrociano tutte. Tant'è vero che vengono dalla miretina nasale, in questa regione qua. Incrociano tutte. Chiaro? Sì, quando la visione laterale incrociano tutte le fibre. Se la visione fosse perfettamente binoculare, invece, incrocerebbe esattamente la metà delle fibre, proprio perché i due occhi vedrebbero esattamente la stessa cosa. In realtà da noi le fibre che incrociano sono un po' più della metà, perché c'è una porzione monoculare. Questo non ha molta importanza. Il concetto fondamentale è che tutto quello che riguarda una metà di campo visivo deve andare all'altra metà del cervello.
Le fibre che arrivano della miretina temporale di questo occhio, ma le fibre della stessa parte del
cervello. Tutta la parte blu del campo visivo si proietta sulle due retine e sulle due miretine blu. E le due miretine blu finiscono dalla stessa parte del cervello. Chiaro? Ci siamo? Che succede là? Posto? Ok, allora, un attimo solo. Allora, arrivati a questo punto, nucleo geniculato laterale, siamo nel talamo, c'è una sinapsi, adesso vedremo come è fatto il corpo geniculato laterale, e di qui c'è un ultimo tratto di sostanza bianca che si chiama radiazione ottica e che va alla corteccia cosiddetta striata, sta la corteccia visiva primaria, che sta nel lobo occipitale, cioè nella parte più posteriore del cervello. Questo nell'insieme è la via visiva, che dalla retina alla corteccia è fatta di due neuroni appena, la cellula ganglionare e il corpo geniculato laterale. Ricordate che nella retina ci sono altre due cellule, cioè il fotorecettore e la cellula bipolare. Ok? Allora, il corpo geniculato laterale è una struttura piuttosto complessa di cui non... due neuroni. Il corpo geniculato laterale è una struttura complessa della quale non conosciamo esattamente la funzione. Cioè noi non sappiamo esattamente perché, questo per qualsiasi via sensoriale, perché ci deve essere questa stazione talamica, perché tutte le vie sensoriali devono passare dal talamo, però noi non conosciamo esattamente qual è la funzione del talamo. Una cosa importante da dire a questo riguardo è che il numero di estoni che dall'occhio arrivano al talamo è circa un decimo rispetto al numero degli estoni che dalla corteccia discendono al talamo. Cioè, vi ho detto che ci sono delle vie ascendenti, afferenti, che vanno verso la corteccia, e ci sono anche delle vie discendenti che dalla corteccia scendono. Questo sistema è molto più grande di quello che ha senso. Quindi è probabile che una delle funzioni del talamo sia di fare da filtro, cioè che sia il posto dove vengono filtrate informazioni non necessarie, ridondanti. Però esattamente come funziona questo filtro, che il filtro sia, perché cosa viene filtrato, non si sa. Allora, quello che sappiamo del corpo geniculato laterale è che è una struttura fatta a strati, fatta di sei strati, che sono questi, numerati da 1 a 6, che hanno un carattere funzionale e anatomico diverso. Allora, i due strati più ventrali, 1 e 2, sono detti gli strati magnocellulari, perché ci sono le cellule più grandi, rispetto agli strati 3, 4, 5, 6, che sono detti fagocellulari, cioè hanno delle cellule più piccole. Allora, il sistema magnocellulare in realtà comincia già nella retina, cioè riconoscete già delle cellule ganglionari della retina di tipo M, magnocellulari, o di tipo P, fagocellulari. Che differenza c'è tra queste cellule ganglionari e queste cellule, questi strati del corpo genicolare? C'è una differenza funzionale fondamentale. Questi sono due sistemi paralleli, perché il sistema magnocellulare è un sistema che si occupa essenzialmente del movimento, dell'analisi del movimento, mentre il sistema fagocellulare si occupa dell'analisi della forma e del colore. Quindi i due strati 1 e 2, quelli magnocellulari, contengono cellule che elaborano informazioni relative al movimento, mentre gli strati 3, 4, 5, 6 elaborano informazioni relative alla forma e al colore. Non sappiamo a questo livello come forma e colore sono separati. Vedremo che nella corteccia invece li troviamo separati. Chiaro? Allora, che cosa c'è in ogni strato? Intanto ogni strato, una cosa importante, riceve informazioni da un occhio solo. Vedete qui, avete la stessa figura di prima, avete un tratto ottico che contiene le fibre gialle che vengono dall'emiretina temporale dello stesso lato, quelle che non crociano nel chiasma ottico, e fibre blu che derivano dall'emiretina nasale del lato opposto. Vedete che le due emiretine, qui sono indicate due cellule ganglionari praticamente, vedono la stessa parte del campo visivo, cioè lo stesso punto si proietta in regioni omologhe, ma gli assoni di queste cellule non terminano negli stessi strati. cioè ogni strato del corpo gingivato laterale riceve afferente informazioni o da un occhio o dall'altro, ma non da tutti e due. Cioè a questo livello le informazioni che derivano dall'occhio destro e dall'occhio sinistro sono completamente separate. Chiaro? E quindi vedete che negli stati 1 e 2, per esempio, lo stato 1 riceve informazioni dall'occhio controlaterale, dall'emiretina nasale, lo stato 2 riceve informazioni dall'emiretina temporale dell'occhio dello stesso lato, bilaterale. E così via, 3, 4, 5, 6, non avete bisogno di sapere come sono inseriti. Non è necessario. È necessario che abbiate ben chiaro il concetto che a questo livello ogni strato riceve informazioni da un'emiretina. Come sono organizzate in queste informazioni? Beh, ogni emiretina è mappata topograficamente in ogni strato. Cioè ogni strato contiene una mappa retinotropica dell'emiretina da cui riceve informazioni. La topica è una mappa topografica dell'emiretina corrispondente. E quindi, se questa è l'immagine che ho davanti, questa è la metà che sarà vista da un'emiretina nasale e dalla sua emiretina temporale omologa, e queste sono le due immagini che avrò strato per strato nel corpo genicolato laterale. Chiaro? Chiaro? I peccati uno sopra l'altro sono in registro, le mappe sono in registro una sopra l'altra. Cioè, se voi attraversate il corpo genicolato laterale perpendicolarmente ai diversi strati, incontrate strato dopo strato lo stesso punto. Chiaro? Le mappe sono messe in ordine uno sopra l'altro. Se voi passate attraverso l'occhio dell'aquila, trovate in un certo punto nello strato 1 e nello stesso punto nello strato 2 sono due punti. E così via 3, 4, 5, 7. Ok? Quindi i diversi strati del corpo genicolato laterale contengono ognuno una rappresentazione retinotopica, cioè topografica, dell'emiretina da cui riceve informazione. Le 6 mappe sono una sopra l'altra in maniera ordinata. Chiaro? Allora, che tipo di campi recettivi hanno le cellule del corpo genicolato laterale? Hanno lo stesso campo recettivo delle cellule ganglionari e edicolari. Campi recettivi edicolari con regioni centrali, periferiche, antagoniste, tipo centrone. Chiaro? Come quelli che abbiamo visto io, identici. Cosa c'è? Non capite niente voi. Cosa c'è? Centrone, centrone. Le dimensioni di questi campi recettivi variano a seconda della regione della retina. Le cellule che ricevono da regioni foveali hanno campi recettivi piccoli, le cellule che ricevono da regioni foveali, da regioni periferiche della retina hanno campi recettivi grandi. Lo stesso che per le cellule ganglionari. Chiaro? Va bene, tutto questo per dire che abbiamo una struttura molto complessa, della quale non comprendiamo esattamente la funzione. Allora, lasciamo il corpo genicolato laterale e spostiamoci verso la corteccia visiva. Allora, questa è la nostra via visiva, vedete l'emiretina nasale di un lato, l'emiretina temporale del lato opposto,
che proiettano a un corpo geniculato. Naturalmente le altre due miretine proietteranno all'altro corpo geniculato che non è rappresentato. CGL sta per corpo geniculato laterale. Vedete che finiscono a due strati, cioè a due strati diversi, cioè a questo livello la via è completamente segregata. Ricordate bene che quello che cui dobbiamo arrivare a un certo punto è la fusione delle informazioni che derivano dai due occhi, perché noi abbiamo due immagini che si proiettano sulle due miretine, ma abbiamo poi una percezione. E quindi questa fusione deve avvenire da qualche parte, ma non avviene sicuramente a questo livello, perché a questo livello le due informazioni sono completamente separate, chiaro? Ogni neurone del corpo geniculato laterale sa quello che vede un occhio, ma non sa quello che vede l'altro. Ci siamo? Chiaro questo? Quindi non può avvenire qui la fusione dell'immagine. Di qui, attraverso la radiazione ottica, andiamo alla corteccia visiva primaria. La corteccia visiva primaria si chiama striata perché il quarto strato è particolarmente spesso, è così spesso che si vede a occhio nudo. Gli assoni che salgono dal corpo geniculato laterale alla corteccia visiva primaria, detta anche V1, nell'omo occipitale, attraverso la radiazione ottica, terminano nel quarto strato. Le cellule del quarto strato sono cellule stellate, cioè interneuroni della corteccia,
sono cellule stellate che ricevono esclusivamente da un occhio o dall'altro. Vedete che abbiamo solo cellule rosse o verdi.
Quindi, a livello del quarto strato, le cellule di ingresso, cellule che ricevono informazioni dal corpo geniculato laterale, sono ancora delle cellule completamente monoculari, cioè ricevono informazioni da un occhio o dall'altro.
Allora, diciamo subito due cose di queste cellule che ci torneranno utili dopo. Primo, hanno campi recettivi circolari eccetera eccetera, tipo centrone.
Le cellule ancora come le cellule ganglionari e come le cellule del corpo geniculato. Secondo, come vedete lì non sono disposte a caso, abbiamo una precisa alternanza di cellule rosse e verdi. Naturalmente non una cellula rossa e una cellula verde, quello è uno schema, ma cominciamo col dire che abbiamo una colonna rossa e una colonna verde, una colonna rossa e una colonna verde. Chiaro? Quindi il quarto strato è diviso in una serie di moduli, di colonne monoculari, rosse, verdi, rosse. Tenete questo a mente, in realtà la situazione è più complessa, ci torneremo dopo, ma i moduli d'ingresso, l'ingresso alla corteccia è fatto da una serie di regioni rosse, verdi, chiaro? Le cellule del quarto strato a loro volta proiettano gli strati sopra e sottostanti, dove finalmente troviamo delle cellule che ricevono informazioni da tutti e due gli occhi, cioè cellule che sono binoculari. Le cellule, questi triangoli che si trovano negli strati 1, 3 o 5, 6 della corteccia visiva primaria, ricevono informazioni sia dalle cellule rosse che dalle cellule verdi, e quindi ricevono informazioni sia dall'occhio rosso che dall'occhio verde, e quindi sono cellule binoculari. Quindi la maggioranza delle cellule della corteccia visiva primaria sono in realtà finalmente delle cellule binoculari, perché ricevono informazioni sia dall'occhio di sinistra che dall'occhio di destra. E quindi a quel livello può cominciare ad avvenire la fusione delle informazioni sensoriali in un'unica immagine.
Chiaro?
Torneremo su tutti questi punti adesso. Allora, prima cosa,
la corteccia visiva primaria contiene una
mappa topografica del retina. Questa è la mappa della corteccia visiva primaria, questa è la mappa della corteccia visiva primaria, questa è la retina, questa è la corona. Allora, in realtà, come vedete, come c'è scritto giustamente in questa figura, quello che è mappato non è la retina, è il campo visivo, perché abbiamo detto che la maggior parte delle cellule della corteccia visiva primaria sono binoculari, il che significa che hanno non un campo recettivo, ma uno per otto, due campi recettivi che stanno nella stessa regione di retina nei due occhi, cioè nelle due regioni omologhe. Perché? Perché devono vedere la stessa cosa, lo stesso punto nello spazio esterno. Quindi la rappresentazione della corteccia visiva primaria è in realtà visuotopica, cioè è una rappresentazione topografica del campo visivo attraverso le due retine. Questa distinzione ve la faccio per ragioni di chiarezza, di completezza, ma se voi mi dite che la rappresentazione è retinotopica va bene lo stesso, chiaro, non c'è problema. In realtà sappiate che a livello corticale, là dove proiezioni sono binoculari, la rappresentazione non è retinotopica, è visuotopica, è una rappresentazione del campo visivo, mentre nel corpo geniculato laterale è retinotopica. E solo nelle regioni binoculari, solo ogni neurone che vede, che riceve informazioni da tutti i suoi occhi, rappresenta non una retina, due retine. E le due retine che cosa lo rappresentano? Punto per punto il campo visivo. Quindi è una rappresentazione del campo visivo attraverso le due reti. Chiaro? Siamo? Bene, questa rappresentazione. Che è questo campanaccio? Erano tutti dei monini. Madonna d'Europa. Date le braccia legate, no, mi è tranquilla, non si preoccupa. Allora, questa rappresentazione è, come tutte le rappresentazioni, è distorta. È distorta in favore di che cosa? In favore della fovea. Questo schema vedete come i primi 10 gradi, cioè la parte centrale della retina, occupa praticamente metà della corteccia visiva primaria, mentre la porzione più laterale occupa la metà successiva. Oppure se guardate qui, vedete come i quadranti più centrali, qui ci sono, c'è tutto il campo visivo, qua ci sono i due emisferi, vedete che i quadranti 3 e 4 più centrali occupano da soli un buon terzo di tutta la corteccia, mentre il resto, che è un bel po' di campo visivo, occupa parti via via tutti. Cioè la rappresentazione è distorta in favore della fovea, perché la rappresentazione è una rappresentazione che dipende dalla densità dei recettori. La densità dei recettori è massima nella fovea, decresce andando in periferia e quindi la rappresentazione è tanto più precisa ed estesa riguardo alla fovea e tantomeno riguardo alle questioni laterali. Chiaro? Sempre la solita minestra.
Vabbè, la rappresentazione è ribaltata un'altra volta, ma questo non ha niente a che fare con il concetto di sopra o sotto, sia chiaro. Questo non è importante. Quello che vedete qui è una rappresentazione della stessa cosa, ma questa volta vista in termini non tanto anatomici quanto funzionali. Cioè, questa è l'attivazione, questa è la corteccia visiva primaria di una scimmia che state vedendo dall'alto, è stata attivata con questo stimolo. Cioè, la scimmia ha visto questa immagine e questa regione, questa corteccia ha ricevuto informazioni da questa metà. E quello che voi vedete è il pattern di attivazione della corteccia. E quello che potete vedere è come effettivamente la rappresentazione è distorta, cioè le parti centrali sono rappresentate in regioni molto più estese rispetto alle parti periferiche. Ma soprattutto potete vedere un'altra cosa importante che vi ho detto più volte in questi giorni, e cioè come tutta l'informazione stia sui bordi e tutta l'attivazione stia là dove ci sono differenze di luminosità. Nelle zone in centro ai quadrati, dove non c'è differenze di luminosità, non c'è attivazione verticale, non c'è variazione di attività. Chiaro? Allora, detti questi principi di organizzazione della corteccia visiva, e cioè rappresentazione retinotopica o bibliotopica in favore della fovea, anche qui le dimensioni dei campi riflessivi, che sono piccole nelle regioni foveali, diventano più grandi nelle regioni periferiche. Vediamo adesso come le cellule corticali analizzano la forma degli oggetti. Ieri avete già visto questa figura in cui abbiamo detto che una linea viene scomposta nei suoi componenti fondamentali, cioè nei punti, dalle cellule tipo centrone, centro-osso. E adesso sappiamo che ci sono cellule di questo tipo fino al quarto strato della corteccia. Allora, come procede questa analisi? Allora, la storia che vi racconterò adesso è una storia che ormai ha una quarantina d'anni, cioè la scoperta di come le cellule della corteccia visiva primaria analizzano la forma, data nella prima metà degli anni 70. E in realtà è una storia che adesso, vista a posteriori, ci sembrerà molto logica, anche abbastanza semplice da un certo punto di vista. In realtà il problema, quando voi studiate, volete capire come funziona un sistema, soprattutto un sistema sensoriale, beh, dovete fare che cosa? Dovete in qualche modo indovinare qual è la strategia. Il problema è che finché si è studiato l'attività dei neuroni della retina o del talamo, è stato relativamente facile, perché potevo utilizzare lo stimolo più semplice che ci fosse, cioè un punto luminoso o un punto scuro, che sono gli stimoli più semplici che potete usare. Quando provate a utilizzare questi stimoli sulle cellule della corteccia, quelle che sono al di là del quarto strato, questi stimoli non funzionano più, le cellule non rispondono. Perché? Perché rispondono a caratteristiche più complesse, non più ai punti, ma a qualche cosa di più complesso. Allora, il problema è che voi non sapete qual è questo stimolo complesso. Dovete in qualche modo indovinarlo. E i due signori che hanno risolto questo problema in realtà ci sono arrivati per caso, per fortuna, perché proiettavano anche loro, come tutti gli altri, un puntino luminoso. Loro registrarono l'attività corticale da un gatto anticipato e proiettavano sul campo visivo di fronte all'anale un puntino luminoso, cioè una diapositiva scura, nera, con un buco in mezzo.
e non ottenevano nessuna risposta, come tutti gli altri. Non ottenevano nessuna risposta come tutti gli altri, finché un giorno, per caso, la diapositiva non si incastrò malamente nell'entrata. E invece di proiettare la solita immagine di un punto luminoso, proiettò una linea, cioè il confine tra una zona d'ombra coperta dalla diapositiva e la luce che passava. E improvvisamente la cellula della corteccia cominciò a scaricare ad alta frequenza. E allora questi signori capirono che lo stimolo buono per queste cellule non era un punto, era qualche cosa di diverso. Allora, la storia di Hubble e Wiesel, che hanno preso il premio Nobel per queste altre scoperte, è molto complessa. Il numero di cellule e la tipologia di cellule che hanno descritto è molto grande. Noi descriveremo i due tipi di cellule principali, che si chiamano cellule semplici e cellule complesse. La cellula semplice, nella corteccia, ripeto, negli strati 1, 3 o 5, 6, nella corteccia visiva primaria, è un campo recettivo fatto a questo modo. In realtà ci sono configurazioni diverse, ma la configurazione più classica è questa: ci sono tre regioni antagoniste che non sono più concentriche, però il campo recettivo è allungato e le tre regioni hanno una forma allungata. Allora, lo stimolo che voi proiettate su questo campo recettivo è quello che si dice sui libri, c'è scritto che è una barretta luminosa. In realtà queste cellule, quello è lo stimolo effettivamente utilizzato, in realtà quello che vedono queste cellule che cos'è? È il bordo, cioè il confine tra due zone di diversa luminosità. Allora, se voi proiettate la vostra linea di traverso al campo recettivo, come in questo caso, non ottenete nessuna risposta. Perché? Non ottenete nessuna risposta perché la linea attraversa le regioni eccitatorie e inibitorie e, come nelle cellule centro-on e centro-off, quando illuminate tutto il campo recettivo, i due effetti si elidono e quindi non osservate nulla. Ma se voi piano piano ruotate questa linea, arrivate ad una condizione in cui l'attività della cellula aumenta sempre di più fino a diventare massima. L'attività diventa massima quando? Quando la vostra linea attraversa precisamente la sola regione eccitatoria. Naturalmente l'attività è minima, zero, quando la linea attraversa la regione inibitoria. Notate bene che queste due sono tutte e due risposte efficaci. La cellula misura la differenza di luminosità lungo un bordo. Semplicemente che in un caso sta da una parte del bordo, quella più luminosa, e dall'altra sta dall'altra parte del bordo, quella più scura. Chiaro? Senti. Pensa cosa sono quelle complesse, ci siamo? Sì? Questa linea rappresenta una linea. Sono cellule della stessa divina. Le forme che stanno di fronte a lei sono fatte di linee, di contorni. È chiaro? Questa linea è effettivamente una linea, perché una linea è nient'altro che il bordo, il confine tra due regioni di luminosità differente. Allora, che cosa vede questa cellula? Uno, non vede più punti, vede linee. Quindi sta ricostruendo gerarchicamente l'immagine.
E che caratteristiche ha questa linea? Che vedi? Vede linee che hanno un preciso orientamento, in questo caso una linea verticale, e anche una precisa posizione nel campo recettivo. In questo caso vede una linea nel campo recettivo. Se la linea è nel centro del campo recettivo, la cellula è eccitata. Se la linea è nella regione periferica, la cellula è inibita. Faccio un inciso, così vi comporto le definizioni. Io per fare la figura disegnare, in realtà, per recitare questa cellula, la linea cosa deve essere? Deve essere luminosa, deve essere più chiara rispetto al fondo. Difatti la cellula è eccitata nella zona eccitatoria quando la linea è in centro e la linea quando è in periferica. Chiaro? Viceversa. Comunque, quello che importa è che queste cellule vedono una linea che ha una un orientamento preciso e una posizione precisa nel campo
recettivo.
È lo stesso, ma risponderebbe, in realtà la cellula risponderebbe al contrario. Per una linea scura su fondo chiaro, la cellula sarebbe inibita qua ed eccitata qua. Chiaro? Allora, esistono cellule di tutte le configurazioni possibili. Vale a dire, esistono cellule che hanno soltanto due regioni, un'eccitatoria e un'inibitoria. Esistono cellule che hanno la configurazione opposta delle regioni eccitatorie e inibitorie, eccetera. Ma soprattutto, torneremo a fare un momento, esistono cellule che vedono tutti gli orientamenti possibili. Chiaro? Esistono cellule col campo recettivo che permette di vedere questa linea, questa e questa. Allora, nel modello di Hubel e Wiese, queste cellule, le cellule semplici, sono il risultato della convergenza di cellule tipo centrone e centrofilo, cioè le linee sono la somma di punti. Chiaro? No? Ognuna di queste cellule vede un punto. Questa cellula vede tutta la linea. Come fa a vedere tutta la linea? È la somma di questi punti, cioè riceve informazioni da cellule ognuna delle quali vede un punto. Chiaro? Ci siamo? Quindi questo è un tipo di analisi essenzialmente strettamente gerarchica. La somma degli elementi più semplici diventa in una cellula sola un elemento più complesso. Cosa c'è lì?
No, io non ho ben capito perché la prima non l'attiva.
Perché la linea attraversa sia le regioni inibitorie che eccitatorie del campo. Mano a mano che si orienta è più interessata alla regione eccitatoria che a quella inibitoria. L'attività aumenta progressivamente ed è massima quando la linea attraversa la regione solo eccitatoria. Chiaro? Ci siamo? Allora, queste le cellule semplici. Le cellule complesse hanno campi recettivi ancora più grandi. E come vedete dal colore, non si riconoscono più regioni chiaramente eccitatorie o inibitorie. Anche in questo caso la cellula risponde a una linea che ha un particolare orientamento. Vedete che man mano che si cambia l'orientamento della linea, l'attività aumenta. Quello che invece è abbastanza ininfluente è la posizione della linea. vale a dire che la risposta eccitatoria, dato un certo orientamento, la risposta della cellula è simile indipendentemente da dove si trova la linea. Quindi la cellula complessa è una cellula che risponde a una linea che ha un preciso orientamento, ma non è più particolarmente interessata alla sua posizione. O meglio, risponde a una linea che ha un preciso orientamento indipendentemente dalla sua posizione. Chiaro? Allora, nel modello di Huber-Wiesel, la cellula complessa è il risultato della somma dell'analisi elaborata da cellule semplici. Ora però, in questa situazione c'è un paradosso. Qual è il paradosso? Ed è che la cellula semplice l'abbiamo definita come una cellula che vede una linea con un preciso orientamento e una precisa distanza. La cellula complessa è una cellula che vede una linea con un preciso orientamento indipendentemente dalla sua posizione. Il paradosso è che apparentemente noi stiamo definendo complessa, cioè diamo un rango gerarchicamente superiore a un elemento che in apparenza compie un'operazione più semplice o ha perso una parte dell'informazione. In realtà questo paradosso sta nel fatto che, come abbiamo detto più volte, il processo di elaborazione sensoriale tende ad estrarre l'informazione sensoriale stessa dalla sua posizione spaziale, cioè la localizzazione è la rappresentazione dell'oggetto sulla periferia sensoriale è semplicemente il primo stadio. E quindi la posizione della linea verticale è interessante e importante solo ai primi livelli dell'elaborazione sensoriale. In seguito, dopo, nei livelli superiori dell'elaborazione sensoriale, quello che ci interessa è rappresentare l'oggetto in sé, indipendentemente dalla sua posizione. In questo senso, quindi, nel modello di Huber e Wiesel, la cellula complessa è complessa. È complessa nel senso che rappresenta, nell'esempio che è riportato in questa figura, il concetto di linea verticale che attraversa una certa regione di retina, ma indipendentemente dalla sua posizione. Chiaro? Cioè, secondo Huber e Wiesel, questo è il primo passo, il primo gradino in quel processo di estrazione dell'informazione dalla superficie sensoriale verso la rappresentazione di un oggetto. Ci siamo? Quindi abbiamo visto due tipi di cellule che hanno tra di loro una relazione gerarchica. Allora, abbiamo detto che il nostro oggetto linea si proietta sulla retina e viene scomposta in una serie di punti. Questi punti vengono elaborati, esaminati da una serie di neuroni, dalle cellule ganglionari della retina, anzi dalle cellule bipolari della retina, alle ganglionarie, quelle del corpo genicolato laterale, fino al quarto strato della corteccia visiva, come punti. Dopodiché si comincia a ricomporre questa immagine. I punti diventano linee, sempre rappresentate sullo spazio sensoriale prima, e poi linee astratte alla fine. Cioè, dalla linea oggetto siamo tornati alla rappresentazione della linea oggetto. Chiaro? No? Qua ci sono tutti e tre i passaggi dell'esperienza sensoriale. Abbiamo lo stimolo, l'oggetto, la sua trasformazione in un codice neurale attraverso l'attivazione di queste cellule in maniera differenziale nel campo recettivo, fino alla rappresentazione astratta dell'oggetto stesso. Chiaro? Ora, sia chiaro invece che la faccenda non è affatto così semplice. Questo è un modo semplice per rappresentare una rappresentazione molto elementare. Vi renderete conto che la percezione anche di una linea richiede verosimilmente tutto un macchinario molto più complesso. Questo però è semplicemente un modello che ci spiega come da un oggetto possiamo arrivare a una rappresentazione dell'oggetto. E naturalmente, in questo senso, questo modello risponde in maniera adeguata ad un modello di analisi gerarchica, in cui l'oggetto viene scomposto nelle parti elementari, la linea in punti, e lo stesso viene ricomposto a livello centrale. Due concetti aggiuntivi. La nostra analisi e conoscenza dell'attività dei neuroni è di solito basata sull'analisi, ancora oggi, in gran parte, sull'analisi dell'attività di singole cellule. Ricordatevi però che quello che noi vediamo, percepiamo, è il risultato dell'attività di molte cellule, di milioni di cellule. Allora, il problema è che noi dobbiamo capire come i campi recettivi interagiscono tra di loro, come i diversi neuroni interagiscono tra di loro. Allora, vi faccio un piccolo esempio, anche perché questa è un'analisi molto complessa. Noi abbiamo due cellule semplici. Se stimoliamo a metà del campo recettivo del neurone verde, questo aumenterà l'attività, la cellula rossa no, perché non vede niente, il suo campo recettivo non è stato stimolato. È chiaro? Se facciamo l'esperimento contrario, in questo caso la cellula rossa sarà stimolata, la cellula verde no, la cellula rossa risponde, la cellula verde no. Fino qua è quello che abbiamo visto fino adesso. Ma se la nostra linea proseguisse e attraversasse i due campi recettivi, che cosa succede? Beh, succede che l'attività di tutte e due le cellule è molto maggiore di quella che si registra se il segmento attraversa uno solo dei due campi recettivi. Allora, che cosa significa questo? Significa che c'è un'interazione fra le due cellule. Che gli permette di comunicare il fatto che tutte e due contemporaneamente stanno vedendo la stessa cosa. Ah, naturalmente non l'ho detto, ma le due cellule hanno due campi recettivi che sono confinanti e rappresentano lo stesso orientamento. Sono in grado di interagire fra di loro, di scambiarsi queste informazioni e quindi di segnalare che l'oggetto che attraversa i due campi recettivi è verosimilmente un unico oggetto, cioè che c'è una continuità delle informazioni. E questa continuità è data dal fatto che l'attivazione delle due cellule, notate che lo stimolo è grosso modo uguale nei due casi, lo stimolo che vede ogni cellula è praticamente identico, ma la risposta è diversa perché le cellule interagiscono, si scambiano l'informazione e quindi rinforzano questa risposta a significare che lo stimolo è probabilmente un unico oggetto che attraversa i due campi recettivi. Quindi ricordate una cosa, che quello che voi registrate come risposta di un singolo campo recettivo è in realtà dipendente dal contesto, cioè da quello che c'è intorno. La risposta della vostra singola cellula non è indipendente dal resto, è fortemente influenzata da quello che c'è intorno. Quindi la singola cellula non funziona come modulo indipendente che rappresenta un punto e la somma rappresenta un punto nell'insieme degli altri punti che formano l'immagine. A sostegno della teoria dell'analisi gerarchica, nella corteccia, nella regione dell'emisfero temporale, del lobo temporale, scusate, che ha funzioni visive, si trovano delle cellule che rispondono a stimoli complessi come facce. Vedete, questa cellula risponde molto bene ad una faccia, molto meno ad una mano. Questa è la frequenza dei potenziali d'azione. Risponde molto bene a una faccia, molto meno a una mano, oppure in questo caso risponde bene a una faccia, a una cellula di una scimmia, a una faccia di una scimmia, ma molto meno se gli stessi elementi sono degradati. Quindi l'idea è che ci siano delle cellule, chiamate le cellule della nonna, perché nel lobo temporale, quelli che hanno descritto queste cellule ritenevano che fosse una cellula, un gruppo di cellule per ogni elemento, cioè per la faccia della nonna, per la faccia della mamma, eccetera. E questo sarebbe il posto dove termina l'analisi gerarchica. Vi dirò che questo tipo di modo di vedere è superato, però cellule che rispondono a stimoli così complessi in effetti esistono, ma probabilmente non sono tanto al fondo del sistema visivo quanto al fondo di un sistema di riconoscimento di stimoli noti, che non è essenzialmente visivo, ma che è un altro tipo di strategia di riconoscimento di stimoli, che utilizza anche la visione, ma che è in realtà polisensoriale. L'altro aspetto importante è questo. Abbiamo visto cellule di tanti generi e tipi, e se questo è il nostro stimolo, un quadrato bianco su fondo nero, tutte le cellule che abbiamo considerato, che siano cellule centrono, centro-off, cellule semplici, cellule complesse, sono tutte cellule che funzionano sulla base dello stesso principio, cioè sono tutte cellule che misurano differenze di intensità luminosa fra parti della scena visiva. In altri termini, tutte le cellule che abbiamo descritto sono attive e attivate solo se il loro campo recettivo cade sui bordi dello stimolo, o meglio, se i bordi dello stimolo cadono sul loro campo recettivo. Le cellule che vedono le parti interne o esterne allo stimolo, dove non ci sono differenze di luminosità, non partecipano a questa analisi. Quindi, tutta l'analisi della forma, e come vedremo domani, tutta l'analisi visiva in generale, è operata attraverso analisi di differenze di intensità luminosa. Chiaro? Le cellule che stanno nelle zone dove non ci sono differenze non partecipano a questa analisi, non sono attivate. Questa figura rappresenta la stessa cosa. Cioè, in questa figura voi vedete due immagini e sotto quello che vedete è la traccia del movimento degli occhi durante l'esplorazione di queste due immagini. Noi dobbiamo muovere continuamente gli occhi per esplorare il mondo che ci circonda, anche perché se teniamo gli occhi fissi e abbiamo gli occhi di adattamento vediamo meno bene, quindi muoviamo continuamente per cambiare continuamente lo stimolo. Ma a parte questo, quando noi osserviamo un'immagine di questo genere eseguiamo una scansione, e come vedete la scansione di questa immagine come di questa è soprattutto operata dove? Sulle zone. Cosa rappresenta questa linea? Rappresenta di momento in momento dove punta il nostro sguardo, cioè dove vanno le nostre fove. E come vedete il movimento degli occhi segue che cosa? Segue i contorni dell'immagine. Noi andiamo preferenzialmente nelle zone dove ci sono delle differenze di luminosità, perché lì c'è l'informazione significativa. Chiaro? Allora, torniamo alla nostra corteccia.
e vista questa funzione delle cellule vediamo come sono organizzate le cellule della corteccia, dove stanno le cellule. Allora, abbiamo visto, abbiamo due sistemi. Abbiamo visto che abbiamo un sistema anatomico che corrisponde alle due emiretine e che abbiamo seguito fino al quarto strato, dove abbiamo detto ci sono dei moduli alternati. Rosso, verde, rosso, verde. Allora, questa figura qua non è una pelle di zebra. Che cos'è? È una corteccia visiva vista dall'alto. È una corteccia visiva vista dall'alto dopo che abbiamo fatto una cosa, cioè abbiamo iniettato in una retina un tracciante assonale. Questo tracciante assonale è stato captato dalle cellule ganglionari, trasportato lungo l'assone fino al corpo geniculato laterale, qui passato alle cellule del corpo geniculato laterale e da questo trasferito alla corteccia visiva. Questa è una visione dall'alto del quarto strato della corteccia visiva. E le linee alternate bianche, nere, bianche, nere, bianche, nere, che cosa rappresentano? Beh, rappresentano in questo caso le zone di terminazione, supponiamo quelle nere, le zone di terminazione degli assoni verdi, e quelle bianche, non marcate, le zone di terminazione degli assoni rossi. Quindi, quello che abbiamo qui davanti è un primo sistema di proiezione, che ha dei moduli alternati nel quarto strato, rosso, verde, rosso, verde. Negli strati sopra e sottostanti abbiamo detto che i neuroni sono binoculari, cioè ricevono informazioni in tutto il giorno. Se andiamo a vedere un po' più in dettaglio però, vedremo che la quantità di informazioni che ricevono da un occhio o dall'altro non è identica. Vale a dire che, per esempio, questo neurone riceve due sinapsi dal neurone rosso e una sinapsi solo dal neurone verde. Viceversa, questo neurone qua riceve due sinapsi verdi e una rossa. Vale a dire che il peso, l'efficacia, la quantità di informazioni, l'intensità di informazioni che un neurone riceve dai due occhi non è sempre bilanciata, anzi è spesso bilanciata in favore di un occhio o dell'altro. E in generale i neuroni che si trovano negli strati che stanno sopra e sotto un modulo rosso, un quarto strato rosso, tendono a ricevere più informazioni dall'occhio rosso che dall'occhio verde. Mentre i neuroni che stanno negli strati sopra e sotto un modulo verde tendono a ricevere più informazioni dall'occhio verde che dall'occhio rosso. Abbiamo quindi un sistema di colonne che corrispondono a queste strisce, che vedete che sono rosso sfumato, verde sfumato, rosso sfumato, colonne che chiamiamo di dominanza oculare. Vale a dire che le colonne, i neuroni che stanno sopra e sotto un quarto strato rosso tendono ad essere dominati dall'occhio rosso, cioè a ricevere più informazioni dall'occhio rosso che dall'occhio verde. I neuroni che stanno sopra un quarto strato verde tendono a ricevere più informazioni dall'occhio verde che dall'occhio rosso. Chiaro? Io no, cosa c'è? Oculare. Chiaro? Quindi abbiamo una serie di colonne, una, due, tre, quattro, di colonne alternate, rossa, verde, di dominanza oculare, dominato dall'occhio rosso, dominato dall'occhio verde, dominato dall'occhio rosso, dominato dall'occhio verde, eccetera, eccetera. Quindi il primo sistema di colonne che incontriamo nella corteccia visiva è un sistema di, essenzialmente anatomico, basato sulla distribuzione delle informazioni derivate da un occhio e dall'altro. Sistema di colonne di dominanza oculare. Abbiamo però un'altra caratteristica importante, ed è l'orientamento. Abbiamo detto che ogni cellula può essere definita dal suo orientamento. cioè dall'orientamento dello stimolo al quale risponde questa lettera. Vale a dire della linea, qual è l'orientamento della linea che la eccita di più. Allora, queste frecce, queste rappresentano i sei strati della corteccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queste frecce rappresentano dei percorsi, delle tracce.
Sono sbagliati però le linee,
non è che sono sbagliati.
Ah, 1, 2, 3, 4.
Sì, sono quello.
Sì, sì. È la prima volta in tanti anni che mi ha preso questo tocco. Lo vedo adesso. Sarà 10 anni che faccio questo tipo. Allora, ognuna di queste, ognuno di questi trattini rappresenta una cellula. E la cellula è rappresentata da che cosa? Beh, dal segmento, dalla linea orientata alla quale risponde preferenzialmente. Chiaro? Allora, se noi attraversiamo la corteccia con un microelettrodo e andiamo a registrare le risposte delle nostre cellule, le linee orientate, la distribuzione di queste cellule vedremo che ha delle caratteristiche molto precise. Cioè, se noi attraversiamo la corteccia perpendicolarmente alla superficie, in questo modo, troviamo cellule che hanno tutte lo stesso orientamento. Se invece noi andiamo obliqui rispetto alla superficie, beh, incontriamo cellule con orientamenti progressivamente diversi. Vedete che prima incontriamo una cellula con questo orientamento, cioè obliqua verso sinistra, poi tre cellule orizzontali, poi tre cellule oblique verso destra, poi ancora una cellula ancora più obliqua verso destra. Se ricostruiamo tante di queste esplorazioni, beh, troviamo che c'è una distribuzione consistente progressiva di tutti gli orientamenti, cioè abbiamo un sistema di colonne che sono definite dall'orientamento. Chiaro? Tutte le cellule che stanno in questa colonna hanno in comune che cosa? Rispondono a una linea con lo stesso orientamento. Tutte le cellule che stanno in questa colonna pure, e così via. Chiaro? Sì o no? No, non è che lo stimolo è obliquo. Io sto semplicemente campionando, ognuna di queste è una cellula, questa è la corteccia, ok? Ognuna di queste è una cellula. Entro nella corteccia qui, la prima cellula che trovo è questa qui. Vado a vedere qual è lo stimolo e trovo che ha questo orientamento. Poi mi sposto e trovo quest'altra cellula. Vado a vedere qual è lo stimolo buono per questa cellula e vedo che adesso è una linea verticale. Poi mi sposto alla cellula successiva. Lo stimolo buono è ancora una linea verticale. Successiva ancora una linea verticale. Poi mi sposto ancora e lo stimolo cambia, è una linea obliqua verso destra. E così via. Chiaro? Ognuna di queste linee rappresenta una cellula con la sua posizione nella corteccia ed è rappresentata dallo stimolo efficace. Chiaro? Questo vuol dire che le cellule che rispondono a un certo orientamento non sono disposte a caso nella corteccia, sono disposte in maniera precisa. E che quindi abbiamo una serie di colonne corticali che rappresentano in maniera ordinata e progressiva i diversi orientamenti. Chiaro? Allora, come interagiscono questi due sistemi di colonne? Allora, questo è il campo visivo o la retina. La retina è divisa in una serie di campi recettivi. Ogni campo recettivo è come la tessera di un mosaico. Adesso supponiamo di considerare questa tessera. Questa tessera è questo campo recettivo blu, è elaborata e rappresentata da un cubettino di corteccia grosso circa un millimetro di lato, di spigolo, un cubettino di corteccia che Hubel e Wiesel hanno definito ipercolonne. nella ipercolonna viene elaborata tutta l'informazione relativa a questo, a questa regione di campo visivo. E nella ipercolonna i due sistemi di orientamento e di dominanza oculare si intersecano in maniera perpendicolare. Le strisce, l'ipercolonna è questo parallelepipedo di Corteccia, le strisce bianca, nera, bianca, nera, bianca, nera rappresentano che cosa? Le colonne di dominanza oculare. Perpendicolare al sistema di colonne di dominanza oculare, bianco, nero, bianco, nero, bianco, nero, c'è il sistema di orientamento. Vedete che c'è una serie di strisce, ognuna delle quali rappresenta una linea con un orientamento progressivamente diverso. E se percorrete tutto il cubettino trovate, in questa direzione, trovate tutti gli orientamenti. Chiaro? Quindi avete due sistemi che si intersecano. Il sistema di dominanza oculare, in questo senso, mentre nell'altra direzione avete il sistema degli orientamenti, cioè avete delle strisce che rappresentano tutte lo stesso orientamento. Quindi, l'immagine di una certa regione di campo visivo vista dai due occhi arriva a questo cubettino di corteccia e in questo cubettino di corteccia viene analizzata attraverso questi due sistemi, con il sistema delle colonne di dominanza oculare che porta le informazioni dai due occhi e il sistema di orientamento che è il sistema funzionale, cioè quello che ti permette di analizzare la direzione, l'orientamento in cui vanno gli stimoli all'interno di quella regione di corteccia. Dopodiché il cubettino di fianco sarà, il campo recettivo di fianco sarà analizzato da un'altra ipercolonna e così via fino a ricostruire tutta la vostra immagine, tutta la corteccia è un mosaico di ipercolonne. Il mattone di questo, dell'ipercolonna è quindi il punto di intersezione fra i due sistemi, cioè è un gruppo di neuroni che hanno in comune un orientamento e una dominanza oculare, indicato qui dal piccolo parallelepipedo rosso. Chiaro? Eh? Capito? Sì. Allora, aggiungiamo un elemento di complessità. Dentro questo sistema, piantato come uno stuzzicadenti in un salatino, no, questa, i neuroni che stanno nella colonna rossa vedono tutti lo stesso orientamento e sono tutti dominati dallo stesso occhio, che sto facendo. Qua lì, così. No, il mattone vuol dire che questo è l'elemento, elementare, il costituente elementare dove si vedono le colonne. La colonna. Allora, dicevo, piantati dentro come tutti i cadenti in un salatino ci stanno i blobs. I blob sono questo affare qua. Che cosa sono i blob? Sono un sistema parallelo il quale analizza che cosa? Analizza il colore. All'interno dei blob ci sono delle cellule che non rispondono a delle linee ma che analizzano il colore, perché analizzano le differenze di lunghezza d'onda, vedremo domani, all'interno di un certo campo recettivo. Chiaro? Le regioni cosiddette interblob dell'ipercolonna analizzano la forma, cioè vedono differenze di luminosità. Una linea, abbiamo detto, è un confine, il bordo tra due regioni di luminosità diversa. L'analisi del colore, come vedete domani, è tutta un'altra cosa. Non è più l'intensità della luce, la quantità di luce, ma è la qualità della luce. Questa analisi è fatta da un circuito, da un sistema parallelo che è stato chiamato blob.
ce n'ha più di uno di blocco detto.
Questi,
come? Sono dentro l'ipercolonna, sì. Questo è di nuovo una rappresentazione dell'ipercolonna. Right, left, questo è il sistema di dominanza oculare. Qui i diversi colori rappresentano i diversi orientamenti. I cilindri piantati in mezzo, questo, rappresentano i blob, cioè strutture che invece si occupano dell'analisi del colore. Quindi all'interno della stessa mattone viene elaborata tutta l'informazione relativa a una certa area corticale. La forma e il colore. E naturalmente anche il movimento, ma non ci aggiungiamo troppa complessità. Chiaro? Prego? No. Lo spazio tra i blob, detto interblob, è quello che abbiamo visto prima. Cioè ci sono le colonne di dominanza oculare o le colonne di orientamento. Chiaro? Chiaro? Va bene, niente, questa è la stessa roba di prima. Va bene signori, ci vediamo domani.